Primi, come annunciato, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta e diamo il benvenuto a Lucio Allegretti dall'altra parte del telefono. Buongiorno Lucio, come stai? Ci senti bene?
Sì, sento benissimo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi e grazie per questo spazio così che mi è stato offerto.
Benissimo. Allora, con te, perché con te volevamo parlare di un'iniziativa che si tiene a Genzano, che ci è stata raccontata dai nostri amici e compagni che si battono per i boschi dei Colli Albani e non solo. Un'iniziativa che andrà avanti per quattro lunedì a Genzano. La prima tappa si è svolta nella giornata di ieri e poi andrà avanti ancora il 14, il 21 e il 28. Io ti lascio subito la parola, anzitutto diciamo per quindi due minuti di presentazione per chi ci sta ascoltando, visto che credo sia la prima volta che intervieni ai nostri microfoni, e poi diciamo di che parla questo tuo scientifico genzanese.
Dunque, allora io mi presento, come correttezza vuole, così, sono Lucio Allegretti, sono un fisico e un chimico, ho svolto in anni passati anche dei ruoli di ricercatore nell'ambito dei nuovi materiali avanzati nell'industria, ho avuto anche esperienze di insegnamento a livello universitario e quindi ho racimolato nella mia vita un pochino di competenze scientifiche, ecco, almeno fin dove può arrivare la mia competenza, così la metto a disposizione della collettività, della comunità, per cui è nato poi già da 3 anni, perché questa è la terza edizione che noi facciamo, l'Ottobre Scientifico, questo progetto a Genzano, insieme a un'associazione di volontariato, il Centro Arcipelago di Genzano. E poi dopo quest'anno invece si è aggiunta la bellissima sorpresa del Comitato per la difesa dei boschi e dei Colli Albani per i Castelli Romani, qui devo dire la verità, sono veramente dei ragazzi in gamba e coraggiosi che si impegnano molto, perché queste conferenze sono innanzitutto nate per diffondere la cultura scientifica, però poi quest'anno ho voluto dare con la prima conferenza anche un'impostazione particolare, cioè accanto alla cultura scientifica però bisogna anche diffondere il senso civico e civile. Io accompagno sempre queste due parole, civico e civile, perché ci deve essere un impegno fondamentalmente. Io faccio mie anche un po' quello che erano le parole di uno dei più grandi pensatori del XX secolo, Bertrand Russell, no? Che diceva diffondere la cultura scientifica significa diffondere anche un senso di libertà, proprio di pensiero, e questo si coniuga bene col fatto che diffondere anche una cultura ambientalista che richiede delle cognizioni scientifiche, altrimenti si parla di niente, ecco, quindi diffondere una cultura ambientalista significa diffondere quel senso di libertà, cioè difendere l'ambiente significa difendere anche la nostra libertà, per il semplice fatto che l'ambiente sono le risorse delle quali l'essere umano non può fare a meno, e quindi bisogna rispettare ogni forma di vita che è per noi una risorsa, bisogna rispettare l'ambiente che per noi è una risorsa, e nell'ottica che ci sia sempre poi una equa e giusta distribuzione delle risorse e che non siano in mano a chi specula e chi si arricchisce. Ecco, questa è un po' la filosofia del nostro Ottobre Scientifico.
Lucio, di che vi siete occupati ieri e di cosa vi occuperete nei lunedì a venire?
Allora, ieri è stato un po' una presentazione, un riepilogo di quello fatto negli anni scorsi, quando io ho spiegato l'evoluzione della vita, la formazione, anzi partendo dalla formazione del pianeta Terra, che è praticamente pianeta di tipo roccioso, che si trova nella zona abitabile vicino la propria stella, quindi richiamando un po' queste cose, perché nello spirito, come avevo fatto l'anno scorso quando sono venute anche delle scolaresche, di far comprendere che noi non è che abbiamo un pianeta B di ricambio, ecco, e qui le distanze astronomiche sono tali e tante che appunto non possiamo sperare né con le tecnologie attuali né con tecnologie fantascientifiche, giusto nei film di Star Trek si può vedere un pianeta dietro l'angolo.
Insomma, la velocità a curvatura non è ancora di là da venire.
Sì, ma è un po' difficilino a dir la verità, ecco. Poi riepilogando questo brevemente, io ho esposto anche quello che è un po' le cause del nostro ritardo culturale, cioè noi abbiamo una classe politica, e qui quando parlo di classe politica poi è un discorso indipendentemente dai partiti, anche perché poi quando ci sono le mie conferenze vengono sempre quella cinquantina di persone. Io cerco di essere sempre molto prudente, perché mi posso rendere conto che ci sono persone di sensibilità differenti. Certo, poi si sa che ci stanno certe culture, anche orientamenti politici, che sono più come dire, più sensibili alle istanze ambientali, e altre invece, più che culture, sono ignoranze, no? Noi abbiamo, posso dirlo, che abbiamo un ministro dei lavori pubblici che non eccelle, non è uno scienziato.
No. Direi proprio di no.
Ecco, sì, per cui si può anche esprimere in questo spazio qualche opinione senza finire in galera. Io poi cerco sempre di ironizzare sulle cose. E però ecco, il discorso è poi perché io ho voluto impostare un discorso sul ritardo culturale italiano, che poi si ripercuote anche sull'atteggiamento della nostra classe politica, che è insensibile alle istanze ambientali. Perché c'è una profonda ignoranza, ed è un fatto antropologico questo. Io ho citato anche Pignatti, che è un grande biologo ambientalista, così ho citato anche un suo libro, L'ecologia del paesaggio, di Sandro Pignatti, dove lui spiega questo fatto, e che purtroppo il nostro ritardo culturale è dovuto a un'impostazione ottocentesca di una cultura di tipo crociano, che è stata fatta poi propria da un altro filosofo, Gentile, e il quale poi attraverso anche una riforma della scuola fatta nel periodo fascista, così, ha dato quell'impronta che, in base alla quale poi la cultura umanistica era la cultura nobile, la cultura scientifica era la cultura di tipo applicativo, un po' di secondo ordine, quindi non degna di essere considerata a livello di una cultura di tipo accademico, di tipo. Questo ha comportato proprio una visione nella nostra mentalità. Poi ci sono anche problemi più profondi, pregressi, perché non è che il ritardo nasce solo con Giovanni Gentile o con Benedetto Croce prima, ma nasce ancora prima proprio da una visione che noi ci portiamo appresso dall'umanesimo, no? Una visione molto antropocentrica. E in altri paesi questo non è stato, perché noi abbiamo avuto l'Inghilterra, che è stata la patria dell'empirismo, basti pensare a Thomas Hobbes, John Locke, così, la Francia, che è stata la patria dell'illuminismo, basti pensare a tutti quegli intellettuali che poi fondarono l'Encyclopédie Française, Diderot, D'Alembert, Lagrange, cioè io sto dicendo filosofi, facendo nomi di filosofi che erano anche matematici. La Germania poi ha dato premi Nobel a tonnellate, quindi tutta la fisica tedesca poi è nata in Germania nel periodo intorno a Weimar, diciamo, ecco così. Per cui l'Italia purtroppo non è riuscita a produrre, non ad avere una produzione scientifica tale che la potesse mettere in risalto come questi altri paesi. Per cui noi ci troviamo in questo ritardo culturale anche a patire poi questi atteggiamenti di insensibilità nei confronti dell'ambiente. Ecco, scusate, forse sono un pochino logorroico, però è bene anche sapere queste cose, perché non è che uno vuole fare un discorso di disfattismo, no? Magari dicono ah sei antipatriottico, poi a me il termine patriottico proprio mi posso dirlo, mi ripugna, perché la storia del XX secolo ci ha insegnato che quelli che parlavano tanto di patria poi sono stati i primi a calpestare la patria degli altri, quindi questi termini, questa retorica è lungi da me, ecco.
Senti, a proposito, diciamo, abbiamo raccontato come dire, in generale lo spirito e il senso di questa iniziativa. In particolare, fra i vari temi che non so se tratterai, se verranno trattati, però diciamo una curiosità, visto che ce ne stiamo occupando ormai già da diverso tempo, è quello relativa al futuro del lago che si trova proprio a pochi metri da dove abiti tu e da dove abitate voi. Noi abbiamo avuto modo di parlarne con chi si batte, si scende in strada, fa le manifestazioni, ecco, come dire, per quello che riguarda lo sguardo di uno scienziato, la situazione a che punto è?
Allora, guarda, io già, scusatemi che mi sono dilungato sulla prima puntata di ieri, nella prossima puntata parlerò, cioè lunedì prossimo, parlerò invece della riforestazione e quindi dei programmi anche di gestione del territorio, perché termini come reingegnerizzazione e progettazione del territorio nella politica italiana sono proprio termini illustri sconosciuti, ecco, assolutamente non esistono nel vocabolario. Tratteremo poi, ecco, la questione anche dei laghi, soprattutto nella terzo lunedì che verrà, non questo, quello successivo, quindi il 21, e la conferenza sarà tenuta da un carissimo mio amico che è l'ingegner Fabio Macchi. Lui è un ingegnere chimico e che a lungo ha lavorato nel campo proprio della gestione delle acque. Per cui ha girato mezzo mondo, fra l'altro ha lavorato in paesi arabi, è stato in India, gli manca solo il Polo Sud, ecco, perché ha girato parecchio, ha una esperienza veramente eccezionale nel campo, e lui parlerà proprio anche della situazione dei nostri laghi, perché qui è macroscopica ormai la cosa, cioè il lago di Albano si è praticamente abbassato di 7 metri e il lago di Neni addirittura si sta abbassando ad una velocità tale che nell'arco di 10-15 anni al massimo si prosciugherà come è successo nei laghi della Sicilia, e questo è anche molto importante da comprendere, la gravità del fenomeno, perché significa che se si prosciugano i laghi è proprio la falda acquifera che andrà morendo, e noi faremo la fine poi di certi comuni della Sicilia, nelle province di Agrigento, Enna oppure Siracusa, che saranno poi avranno l'acqua 2-3 giorni alla settimana per qualche ora al giorno, per cui se hai qualche cassone ti puoi arrangiare, se no alla fine ci sono anche le autobotti. Però c'è un fatto particolare di quello che sta succedendo da anni in Sicilia, è stato anche denunciato, no? Che chi viene con l'autobotte e poi ti dice guarda ti porto un metro cubo e sono di acqua, sono 150 euro, dice caspita mi la fai pagare come l'acqua minerale, e quello ti dice ah va bene, io sono un privato, faccio questo servizio. Se non ti sta bene rivolgiti a un altro, ma l'altro a cui uno si rivolge poi sono tutte persone che fanno cartello, quindi lì c'è una vera e propria mafia dell'acqua. Ecco perché io dico poi difendere l'ambiente, la natura, significa difendere le nostre risorse, e quando parlo di equità sociale è un fatto di giustizia, di democrazia, perché la democrazia si vede proprio nell'applicazione della giustizia e quindi di questa equità, nella realizzazione proprio pratica di questa equità. Così, per cui noi tratteremo, soprattutto nella terza conferenza tenuta dall'ingegner Fabio Macchi, sarà trattata proprio presa in considerazione lo stato di salute dei nostri laghi, che purtroppo qui a quanto pare a livello di amministrazioni locali così non è che si prende molto sul serio questa cosa, si cerca un po' di bypassare, no? Di glissare, magari ti dicono ma non vogliamo seminare panico, va bene, allora vorrà dire che quando ci verrà tutto d'un botto fai un problema sulle spalle, vediamo un po'. Questa è proprio anche la mancanza nella nostra politica del senso di progettualità, ecco, quindi di vedere nel futuro, di proiettare nei decenni. Purtroppo manca anche questo nella nostra mentalità a livello locale e non solo locale.
Lucio, per concludere, se non c'è altro da aggiungere, ci ricordi luogo e tempi delle prossime iniziative?
Allora, dunque, i tempi sono praticamente il 14, 21 e 28 di ottobre, sono tutti lunedì, poi si ricorda bene perché è la tabellina del 7, certo. 14, 21, 28, ecco, il primo c'è già passato, e sono alle ore 16:30 presso la biblioteca di Genzano di Roma, che è via Manzoni, numero 12, di fronte al cinema sta. Per noi, ecco, io devo anche ringraziare pure l'amministrazione, a dire la verità, d'onor del vero, anche del comune di Genzano, così, che ha dato il suo patrocinio a queste iniziative, e anche il sistema bibliotecario dei Castelli Romani, perché per noi la biblioteca non è soltanto uno spazio di lettura, prestito, libri, ma deve essere anche una vera e propria agorà, cioè uno spazio di democrazia, una struttura dove si possono portare avanti idee, dove si può discutere liberamente, almeno finché ce la lasciano ancora un po' di democrazia nel nostro paese. Parlo di paese con la P maiuscola, quindi paese Italia.
Benissimo. Lucio, ti ringraziamo moltissimo. L'appuntamento allora il prossimo è per lunedì 14 di ottobre.
Parlerò della riforestazione proprio.
Benissimo. Un secondo in privato con noi, se puoi. Grazie.
Sì, sì, sì.